Benvenuti a Mostre per Tutti, il programma dedicato alle mostre d'arte. Siamo con Loris Ramponi, che ci guida alla scoperta delle proposte espositive dei musei cittadini e di altre città, attraverso le quali possiamo viaggiare nella storia dell'arte, ad esempio dal 1483 al 1520, gli anni di Raffaello, celebrato a Bergamo, a quelli tra il 1852 e 1920, nei quali è vissuto Gaetano Previati, in mostra a Milano. Oggi, Loris, dove andiamo?
Di solito la prima parte della trasmissione è un po' misteriosa, ma solo per i nuovi ascoltatori.
Infatti non sveli subito qual è la nostra destinazione.
Chi lo desidera può riascoltare la puntata precedente inviando la propria mail a info@serafinozani.it. Si potrà ricevere anche l'elenco di tutte quelle disponibili.
Perché le registrazioni dell'archivio di Mostre per Tutti possono interessare gli ascoltatori anche quando le mostre sono già terminate.
Oggi ci attende un paesaggio urbano molto particolare, ma non sarà coperto dalla neve come si vede in un dipinto di Giuseppe Borsato, custodito dalla Pinacoteca Tosio, o avvolto dalla nebbia, come abbiamo raccontato in una trasmissione dedicata a Ippolito Caffi.
Sono due artisti contemporanei del protagonista della puntata precedente. Oggi dovevamo concludere il viaggio nella sua produzione artistica, stimolato dalla prima mostra italiana che lo ha celebrato in grande stile. Non c'era la neve o la nebbia nelle sue opere, ma qualche goccia d'acqua aveva spesso bagnato i suoi lavori grafici durante le giornate che trascorreva all'aperto, riempiendo fogli e interi taccuini.
Con i suoi disegni ci ha regalato angolature inedite della città, porzioni assai ristrette, lontane dalle classiche vedute di una località magica, la sua preferita. Andava alla ricerca dei relitti dell'antichità, quelli di una città minacciata dall'incuria e da spregiudicati rifacimenti. I suoi lavori non sono i dipinti cartolina che resero questi ambienti urbani così ricercati dai collezionisti. Lo si capisce anche dai suoi taccuini.
Ci ricordano gli artisti viaggiatori che ne hanno fatto largo uso, come il protagonista di questa puntata.
Taccuini, disegni, dipinti e libri, c'è tanto materiale al quale attingere. Nelle 11 sale della sua prima grande esposizione italiana ci sono stupendi acquerelli, come quelli dedicati alle Alpi. Diceva di sentirsi in Italia più su quelle montagne che non quando era a Firenze.
Proprio un vero amore per il bel paese, dagli ambienti urbani a quelli naturali.
I paesaggi in quota lo avevano stregato, ma diceva di non essere riuscito a rendere nei suoi acquerelli gli effetti che ammirava in natura. In Italia non ci sono lavori originali delle sue opere artistiche.
Neppure nella città italiana di cui era tanto innamorato?
Tra gli scaffali delle biblioteche storiche si trovano edizioni ottocentesche di 3 suoi volumi pieni di disegni, e la più importante tra le sue opere di interesse artistico e architettonico si intitola Le pietre di Venezia. Queste prime edizioni sono custodite nella biblioteca del Museo Correr. L'autore è John Ruskin.
Benissimo, così hai svelato ai nuovi ascoltatori come si chiamava il pittore inglese che tanto amava Venezia. John Ruskin non è molto conosciuto come artista, anche se ha prodotto numerose opere ambientate in laguna.
Non era il classico vedutista, lo interessavano soprattutto i particolari, come cornici, modanature, capitelli, pilastri, raccolti in ritmiche partiture dal carattere quasi astratto. Al suo pubblico non aveva promesso romanticismo, ma pietre. Così le sue stampe non ebbero successo e dopo i primi 3 fascicoli della serie Le pietre di Venezia, della quale erano in progetto diversi altri volumi, dovette cessare la pubblicazione.
Oltre ai paesaggi delle Alpi e alle architetture veneziane, cosa ci ha lasciato John Ruskin dei suoi numerosi viaggi in Italia?
Il pittore inglese ha raggiunto il centro e il sud Italia, destinazioni lontane per la sua epoca, come Napoli e la Sicilia. Tra gli acquerelli selezionati dai curatori della mostra c'è un sentiero tra le vigne nei dintorni di Lucca, la basilica di San Miniato al Monte a Firenze, splendido esempio di romanico fiorentino, e poi i nostri vulcani, il Vesuvio in eruzione e l'Etna visto da Taormina.
Ma come era nata questa sua passione per l'Italia?
Il suo incantamento per il bel paese iniziò a 13 anni quando ricevette in dono un libro sull'Italia illustrato da William Turner, l'esponente del romanticismo inglese per il quale Ruskin aveva una profonda ammirazione. Ruskin era attratto non solo dalle città ma anche dalla natura. Una delle sezioni della mostra è dedicata alle sue opere a soggetto naturalistico, come quelle che ritraggono conchiglie, germogli di larice, alghe marine e rami di quercia.
Sono opere che meritano di essere inserite nelle lezioni su arte e natura che si svolgono al Museo di Scienze Naturali. John Ruskin è proprio un artista a 360 gradi, una mente aperta sulla natura, sull'arte e sull'architettura.
Tra i suoi saggi ve n'è uno dedicato ai principali dipinti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. È nell'elenco di quelli posseduti dalla Biblioteca Queriniana.
Aveva delle preferenze tra i capolavori veneziani? C'è un'opera della quale si era innamorato?
Il dipinto di Carpaccio con le due dame rame, custodito al Museo Correr, era per Ruskin il più bel quadro al mondo. L'artista lo ha copiato, ma curiosamente ha ripreso solo un dettaglio della parte in basso a sinistra del dipinto, nel quale si vedono il cane trattenuto dalla donna più anziana, il pappagallo sul pavimento e un paio di sandali con la zeppa alta, i calcagnini, accessorio femminile dell'epoca.
Quindi non ha solo commentato le opere d'arte di celebri artisti, le ha anche riprodotte nei suoi studi.
Gli originali dei dipinti che hanno ispirato Ruskin sono stati accostati agli studi del pittore, come il Sogno di Sant'Orsola e San Giorgio che sconfigge il drago.
Peccato che Ruskin non sia passato da Brescia.
Magari lo avrebbero incuriosito i capitelli del Museo di Santa Giulia, visto che ci ha lasciato pagine piene di capitelli veneziani.
Se avesse visitato il museo medievale inaugurato a Brescia nel 1882, avrebbe certamente disegnato la lastra di pavone conservata in San Salvatore.
Il pavone, simbolo di resurrezione, era preferito a qualsiasi altro volatile. Le pietre di Venezia sono anche quelle che Ruskin custodiva in una piccola scatola di cartone che conteneva tessere pavimentali dei mosaici di Piazza San Marco. La scritta a penna sul coperchio dice che provengono da uno degli occhi della coda di pavone dell'antico transetto nord in Piazza San Marco a Venezia. Era stato distrutto quando il pavimento venne rimosso nell'aprile 1872. Il pavimento venne tolto e rinnovato per il basso parer, era scritto sul coperchio, di una società di mosaicisti.
Insomma, 10 anni prima che il pavone bresciano si mettesse in mostra, il mosaico di un pavone veneziano era andato in frantumi. John Ruskin ne custodì i frammenti dell'occhio. È curioso questo collegamento.
Non lo è da meno il legame tra Ruskin e Turner, del quale divenne esecutore testamentario. Nel cottage del Lake District, dove visse gli ultimi 30 anni della sua vita, le pareti della camera da letto erano rivestite di acquerelli giovanili di Turner, acquistati anni prima dal padre di Ruskin.
È curiosa la coincidenza. Nello stesso anno, tra la grande mostra di Ruskin in Laguna e quella di Turner al Chiostro del Bramante a Roma.
Concludendo la trasmissione, ricordiamo che per ricevere e quindi riascoltare questa registrazione e l'elenco delle mostre del momento, basta inviare la propria mail a info@serafinozani.it.
Perché i contenuti di questa trasmissione ci invitano ad approfondire gli argomenti anche quando le mostre terminano.
Inoltre, nelle sale di lettura si possono sempre sfogliare le pagine sull'arte, come le tante che Ruskin ci ha lasciato. C'è anche una bella guida fotografica sulla città lagunare ispirata ai suoi lavori e naturalmente il catalogo della grande mostra allestita al Palazzo Ducale di Venezia.
A questo punto non ci resta che salutare gli ascoltatori augurando buone visite tra mostre e musei e dare a tutti un nuovo appuntamento con Loris Ramponi.
E naturalmente con Donatella. A risentirci nella prossima puntata di Mostre per tutti.